Allora, noi siamo qui appena reduci dalla pubblicazione di questo libro che ho voluto fare con mio padre, un libro intervista sulla sua vita, sulla sua attività di studioso, tutte cose che mi affascinavano e che non conoscevo, quindi sono un po' da questa parte, diciamo, della barricata, ma idealmente, insomma, il protagonista, non solo idealmente, insomma, è unico ed è mio padre. Libro che abbiamo appena pubblicato con l'editore Castelvecchi, che davvero ringraziamo per avere, certe volte gli editori sono veramente senza retorica un valore aggiunto, insomma, è riuscito anche a dare la forma di un bell'oggetto, un oggetto che al di là delle parole che contiene ci piace molto guardare, toccare. E, un libro che per me è stato difficile in quanto appunto non conoscevo i contenuti del sapere di mio padre, se non come li conosce l'uomo mediamente colto, però anche della strada, che sa bene che esiste un inconscio, sa bene che esiste una forza della rimozione o il complesso di Edipo, ma non riusciva a immaginarsi come questo si fosse trasformato in un'attività scientifica, in un lavoro basato sul contatto e sul dialogo, sulla relazione, anzi, come ama dire mio padre, tra due persone. E ovviamente, come ogni opera, è qualche cosa che rende insoddisfatti, almeno da parte dell'intervistatore, appena è finita, perché da quello che mi diceva mio padre sarebbero sempre nate altre decine, se non centinaia, di domande riguardando fatti e circostanze che riguardano il destino umano nella sua totalità e non certo quello degli studiosi, di chi possiede un sapere specifico nel campo della psicanalisi e della filosofia del profondo, così come vanno dallo psicanalista ogni genere di persone, insomma. E quindi abbiamo pensato, quando Giulia Cogoli ci ha invitato, appunto, di non ripetere, magari di partire da questa forma di interrogazione che non è artificialmente ingenua, è naturalmente ingenua da parte mia, nel senso che sono domande di una persona che non conosce bene quello di cui il tipo di sapere di cui e il tipo di esperienza soprattutto di cui mio padre è in possesso, e nello stesso tempo ne è incuriosito. Questo rende anche le risposte di mio padre più semplici di quello che può accadere in un discorso scientifico o in una sede, diciamo, come si dice, più istituzionale. E dunque abbiamo pensato di così proseguire idealmente le nostre conversazioni raccolte nel libro, parlando di qualche cosa che lì è solo sfiorato e che mi induceva ulteriori curiosità, anche perché è un po' un punto di contatto tra diciamo delle passioni che sono più vicine alla mia esperienza, che sono passioni di letterarie, di critico letterario, e le cose che fa mio padre. Il punto di partenza, insomma, di questo piccolo viaggio che vi proponiamo così nel mondo delle storie, del senso del raccontare le storie, delle modalità di interpretazione dei gesti narrativi, è il libro di un autore tedesco, Erich Zimmer, che era un grandissimo indologo, uno degli uomini che ha conosciuto più profondamente la cultura sanscrita, pur non essendo mai riuscito nella vita a mettere piede in India, diciamo, è stato uno dei grandi conoscitori, ed era un uomo protetto, stato molto protetto da Carl Gustav Jung, che lo definiva un po' un puer eternus, una incarnazione, lui era un bigamo, una persona molto particolare, che lasciò molta parte della sua opera incompiuta quando morì improvvisamente nel 1943 per una banale polmonite appena approdato in America per sfuggire alle persecuzioni razziali. Ecco, il libro forse più famoso e sicuramente più bello di Erich Zimmer si intitola Il re e il cadavere, è un sottotitolo che volevo quasi proporvi come tema ideale di questa nostra conversazione: storie della vittoria dell'anima sul male. Ecco, forse mio padre ha sostituito alla parola male, che può stare, può essere suggestiva su una copertina di un libro non scientifico, qualche cosa di più articolato e di più scientifico, insomma, però il clima e le cose sulle quali vorrei sollecitarlo riguardano proprio appunto le possibilità di vittoria sull'anima, dell'anima sul male. E a questo proposito, appunto, vi dico, il libro di Zimmer è una serie di interpretazioni di storie antiche. Lui riracconta dei miti indiani, dei miti vedici, insomma, storie di dei, storie di rapporti tra dei e uomini, mischiati, diciamo, nell'indice a delle storie ugualmente antiche che riguardano il Medioevo europeo, invece, come alla ricerca di un'unica sapienza vista dal punto di vista, appunto, di un lettore che si interroghi sul significato psicologico di questi grandi racconti. E vorrei iniziare, quasi come fosse una sigla iniziale, proponendovi qualche riga dal capitolo che riguarda un bellissimo romanzo medievale, un romanzo di origine gallese che si conosce, poi riscritto dal grandissimo poeta, il più grande forse dei poeti del ciclo della Tavola Rotonda, Chrétien de Troyes. È la storia di Ivano, o il Cavaliere del Leone. Ivano viene anche rappresentato con un leone dipinto sullo scudo. La sua avventura, la particolarità della sua avventura si basa sul fatto che Ivano riesce, che è rappresentante della cavalleria, quindi di un ordine che sovrasta quello della natura, gli dà ordine, gli dà senso, riesce a concludere felicemente le sue avventure proprio perché riesce ad allearsi qualche cosa che invece fa parte dell'oscuro, del bosco, della natura, appunto il leone che gli diventa amico. E commenta questa favola Zimmer con queste parole. Lui chiaramente interpreta questo simbolo, questa storia, da un punto di vista psicologico, quindi dice: nella storia medievale il leone è qualcosa che sta al di fuori del cavaliere, ma in realtà simbolicamente rappresenta una parte di Ivano stesso, e la chiama l'animale interiore. Se l'animale interiore, dice Zimmer, è ucciso da una moralità eccessivamente risoluta, o se viene semplicemente ridotto all'ibernazione da una perfetta routine sociale, la personalità cosciente non verrà mai vivificata dalle forze nascoste che stanno alla sua base e che oscuramente la sostengono. L'animale interiore chiede di essere accettato, di avere il permesso di vivere con noi come il compagno un po' bizzarro che spesso ci sconcerta. Per quanto muto e cocciuto, tuttavia, egli la sa più lunga della nostra personalità cosciente, cosa che riconosceremmo se solo potessimo imparare ad ascoltare la sua voce, appena percettibile, che la voce è lo stimolo dell'istinto e che è l'unica cosa che può farci uscire dai vicoli ciechi nei quali ci condurrà continuamente la nostra personalità cosciente, finché rimarremo impastoiati nell'orgoglio di essere completamente umani, sdegnosi e privi di qualunque contatto intuitivo con la fontana occulta della vita del mondo. Ecco, forse in questo schema, in questo cavaliere che per vincere la sua avventura deve domare un leone, farselo amico, sono descritte un po' tutte le forze in campo della conversazione di questa sera. Da una parte, appunto, c'è una personalità cosciente, dall'altra c'è qualche cosa che Zimmer chiama l'animale interiore, Conrad, per esempio, chiama con un'altra formula famosissima il compagno segreto, The Secret Shearer. E gli junghiani, e in particolare mio padre, che questo argomento l'ha studiato molto, chiamano con una metafora molto efficace l'ombra. E tra questi due elementi, l'infelicità, ci spiega Zimmer, consiste nel fatto che questi due elementi non collaborano. La personalità cosciente tende a reprimere il leone. Il leone, diciamo, l'animale interiore, oscuro e negato, tende a vendicarsi. dicendo tu non riconosci la mia esistenza, dunque io ti combino un guaio appena ti distrarrai, e in mezzo c'è un ponte, la possibilità di comunicazione che è data dal racconto di una storia, appunto come nel caso del poeta medievale, una storia che fa di questo una meravigliosa avventura che si svolge nelle foreste del Galles, nel caso di Conrad la storia di qualcuno che è un capitano che raccoglie un individuo fuggitivo e lo nasconde nella sua cabina e si rende conto di avere qualcosa a che spartire con lui. Ecco, casi in cui la ragione appunto crea una storia e dunque abbiamo un'idea anche abbastanza vaga, ma comunque sufficiente per capire che cos'è questa personalità cosciente o che cos'è una storia. Chiederei a mio padre di iniziare proprio a raccontarci invece qual è il senso di questa metafora così potente, la metafora dell'ombra, una metafora che appunto ricorre in Jung soprattutto nel pensiero tardo di Jung, e che appunto junghiani come mio padre e anche altri si sono incaricati di sviluppare concettualmente.
Sì, proverò a rispondere. Dunque, forse bisognerà richiamare, per quelli che conoscono o conoscono poco o non conoscono affatto Jung, un po' l'armatura della sua teoria. La psicologia del profondo, che si dirama appunto in tante ramificazioni, ha prodotto molti, diciamo, modelli dell'anima umana. Sono modelli, onestamente, non sono la verità, sono semplicemente dei modelli con cui noi cerchiamo di interpretare appunto questa cosa misteriosa che è la psiche umana. Ora, il modello più famoso è quello che resterà ancora per molto tempo, il più famoso è quello proposto da Freud, che tutti conoscono. L'anima umana è divisa da un io, che più o meno è cosciente, una parte, non del tutto inconscia, ma in gran parte inconscia, che lui nomina l'es, il lui, l'esso, una cosa oscura, è vero? E che è la sede delle pulsioni, e poi un superio che più o meno si può identificare con quello che comunemente si chiama la coscienza morale. Ora, appunto, nell'articolazione di queste tre istanze, vero, si situa tutta la vicenda della psiche umana. Certo, laddove predomina l'essere, in genere c'è un uomo dominato dagli istinti, dominato dalle passioni, e che non sa appunto portare la luce dell'intelligenza, non direi della ragione, ma della compostezza, è vero, nel comportamento appunto della propria anima. In mezzo c'è l'io, quello che comunemente viene detto l'io. Intendiamoci, sono tutte metafore, faccio questa parentesi, si tratta solo di metafore. Le metafore non si possono giudicare se non con il criterio sono utili oppure non utili. È vero? Neppure Freud pensava che questo fosse la sostanza dell'anima umana, ma ha detto è un modello che può servire. Sopra c'è la coscienza morale. Dunque Dio è stretto fra due istanze che si combattono tra loro. L'istanza dell'istinto e dall'altra parte l'istanza della coscienza morale che l'uomo mutua dalla società, vero? Fin da bambino è indotto a comportarsi in una data maniera che non sempre va d'accordo con la sua istintualità. L'io si trova a combattere su questi due fronti, proprio Freud insiste su questo, vero? Lotta sui due fronti. In realtà poi si corregge, in realtà l'io deve lottare su tre fronti, perché deve fare i conti e magari venire in guerra con l'istinto, fare i conti e magari anche venire arrivare a spietata battaglia col superego che è la coscienza morale, ma deve fare i conti con la realtà, vero? L'uomo è un individuo immerso in una realtà sociale, a differenza degli animali, è vero? Che sì, hanno una socialità del tutto inconscia, ci sono gli animali sociali, per carità, meravigliosi, le formiche, le api, ma non si tratta della socialità dell'uomo, perché la socialità dell'uomo è soggetta alla categoria della possibilità, ci può essere o non ci può essere, quella degli animali invece è soggetta alla categoria della necessità. Ora, questo è un modello. Veniamo a Jung. Jung rispetta questo modello, molte volte se ne serve. Troviamo dei passi di Jung in cui si parla di superego, dell'io ovviamente se ne parla perché l'io degli psicologi è un concetto mutuato dai filosofi, è vero? E qualche volta allude anche alla presenza ostile rispetto all'io di una energia istintuale che non ne vorrebbe sapere di ubbidire alle leggi sociali e soprattutto alla legge morale rappresentata dal superio. Però non vuole costruire un modello rigido, vero? Perché sa che non c'è scienza psicologica che possa esaurire questa cosa che chiamiamo psiche, è vero? E difatti, è vero, le istanze, chiamiamole così, di Jung sono molteplici, è vero? Ad esempio, c'è una istanza che lui chiama anima, animus, a secondo che si riferisca a un soggetto maschile o femminile, che è estranea al modello freudiano, ed è la possibilità di avvertire con l'intuizione e col sentimento sia se stesso che la realtà. Ieri avete sentito parlare di Galimberti, della progressiva tirannia della razza, della ragione. Io non sono d'accordo, del tutto, perché diciamolo chiaramente, piccola parentesi, nel mondo contemporaneo, oltre che i grandi scienziati, ci sono stati anche i grandi letterati, esploratori dell'anima umana. I grandi poeti del passato sono insuperabili, ma sono insuperabili anche gli esploratori che noi abbiamo appena alle spalle, vero? Freud è uno psicologo, Proust, e tutti gli altri grandi narratori che ci hanno veramente fatto capire che cos'è l'anima umana. Noi comprendiamo molto più l'anima umana leggendo Freud o... è interessante questo lapsus. Appunto questi soggetti, soprattutto l'ultimo che ho nominato, che è Musil, è vero che non leggendo libri di psicologia. Ora, appunto, Jung man mano aggiunge altre istanze, è vero, e freudiano, lui fa un'altra istanza, si può dire più o meno esattamente che la converte nell'istanza che lui chiama ombra e che è, detto in parole molto povere, tutto ciò che l'individuo non può mostrare agli altri, tiene celato dentro se stesso, è appunto la sua ombra. Questo è inevitabile, nessuno può cancellare questa istanza, soprattutto nei rapporti umani. Possiamo dire sì che dal rapporto, diciamo, insignificante, il rapporto che diciamo con gli altri, più o meno vicini a noi, eccetera, possiamo passare a rapporti dove l'istanza dell'ombra, di ciò che non si può dare agli altri, di ciò che teniamo nascosto, viene ad assottigliarsi. Possiamo dire che nell'amore o nella grande amicizia, questa parte si assottiglia. Ma interroghiamoci, scompare del tutto? Dobbiamo essere onesti, non scompare mai del tutto. C'è sempre qualcosa che dobbiamo tenere per noi. È vero. Poi aggiunge delle istanze fantasiose, è vero, il vecchio saggio, è vero, che è la parte, se vogliamo, più appunto saggia della nostra personalità, sempre in lotta con le altre istanze, il pure eternus, che adesso Emanuele vi ha citato, cioè l'istanza infantile. L'uomo non matura mai del tutto, rimane eternamente infantile, ma non è un'istanza negativa, tutt'altro, perché il pure eternus di Jung è infantile ma è creativo, è la fonte della creatività. Adesso non vi voglio annoiare, ma il modello che ci dà Jung è un modello aperto. Difatti molti degli junghiani che l'hanno seguito hanno aggiunto altre istanze o hanno alluso alla possibilità di aggiungere al modello che ci ha dato Jung altre appunto istanze più complesse. Questo era necessario dirvelo perché adesso cerchiamo di utilizzare quello che vi ho detto. Nella psicoterapia vanno a far parte, parlo di psicoterapia, non di psicologia adesso, non di modelli, non di cose che nascono dal tentativo di dare un'interpretazione utile a tutti dell'animo umano. Parlo di una pratica che in gran parte noi non conosciamo, un qualche cosa che pratichiamo ma di cui non possiamo dire completamente che cos'è. Comunque, per approssimazione, nella psicoterapia vanno a far parte due grandi, diciamo, modalità, vero? Una è quella dell'interpretazione e che si rivolge per lo più alla parte cosciente dell'uomo, vero? Il malato va dallo psicoterapeuta, ci vanno anche i non malati, come voi sapete, perché si è scoperto che la psicoterapia può servire allo sviluppo della personalità. E perché dice: io non mi capisco, è vero, aiutami tu, forniscimi dei modelli di interpretazione, per esempio, di quello che faccio, di quello che penso, di quello che sogno, è vero? I sogni sono l'aspetto più misterioso dell'attività mentale dell'uomo. E lo psicoterapeuta si sforza con lui, è vero, da pari a pari di dare un'interpretazione. In questa diciamo modalità però lo psicoterapeuta si mette in una posizione un po' superiore, si mette nella posizione di colui che sa, che ha studiato i modelli, che magari li ha dedotti dagli antichi poeti, dai grandi filosofi, dagli psicologi, e sta in una posizione di superiorità rispetto al paziente. Ma c'è un'altra modalità della psicoterapia che invece esclude qualsiasi differenza di livello e che è il rapporto, ed è la parte più misteriosa. Il rapporto fra psicoterapeuta e paziente si stabilisce un legame quasi indicibile, è vero? Possiamo dire anche indecifrabile, che è una delle chiavi di volta, insieme all'interpretazione, della psicoterapia. Io direi che è la chiave più importante. Il rapporto è qualche cosa che fa fluire una comprensione, è vero? Dell'anima umana da terapeuta a paziente. Mentre la prima parte dell'interpretazione andrebbe sotto la categoria filosofica della spiegazione, io ti spiego perché hai fatto questo lapsus. Pensate al grande libro di Freud sull'interpretazione dei lapsus. Diciamo la parte che va sotto il titolo della comprensione, ovvero va sotto la categoria filosofica, appunto, del rapporto, va sotto la categoria filosofica della comprensione. Queste due categorie, queste opposizioni, sono abbastanza recenti nella storia del pensiero, ma non troppo, ormai hanno più di un secolo di vita, sono state proposte per la prima volta da Diltai, poi riprese, è vero, da Winder, da altri, vanno a finire in Simmel e altri psicologi ancora, e oggi comunemente vengono usate per comprendere come l'uomo comunica con un altro uomo, è vero, o fornisce una spiegazione, che per lo più è razionale, o fornisce una comprensione. È difficile definire la comprensione, qualcuno parla di distendersi dell'anima dell'uno, ovvero nei confronti dell'anima dell'altro, è un'immagine poetica, ma perlomeno, ovvero, ci aiuta a non confondere la comprensione e perciò il rapporto, ovvero, con l'interpretazione. Ecco, questo mi sembrava necessario perché, appunto, la bellissima fiaba di Zimmer ci parla di un animale oscuro. Qual è il modello, fra quelli che vi ho enunciati, ve ne potrei enunciare altri ovviamente, ovvero quello di Freud e quello di Jung, che potrebbe definire questo animale oscuro, animale potente, un leone, è vero, che fa da padrone e con cui non bisogna venire a conflitto, ma bisogna venire a pace, a discorso, a dialogo, ad amicizia, è vero? Ecco, per Freud sarebbe l'ese, diciamo, questa forza oscura che, è vero, è indomabile, eccetera. Freud ha un rapporto ambiguo con l'ese, non con il suo personale, con quello della sua teoria, perché in certi casi pensa che nella psicoterapia, o anche semplicemente nello sviluppo della personalità, l'io debba prendere tutto il terreno occupato dall'ese, tutto il terreno occupato dal leone di Zimmer. Poi qualche volta si accorge che non è possibile, che tutto al più si deve arrivare a una pace, è vero? A un compromesso. Jung non ha dubbi, è vero? L'ombra non può essere domata, non può essere cacciata, è vero? Bisogna trovare dei mezzi, degli espedienti, qualche volta persino dei trucchi per entrare in un rapporto di amicizia con lei. Dunque, il leone non può essere negato, va accettato, va compresa la sua forza, e si tratta solo di trovare il patteggiamento più giusto. Qualche volta Jung sembra ricorrere a, diciamo, a un'altra fiaba romantica, quella dell'uomo senza ombra, che è giunta più o meno fino a noi, più o meno travestita, più o meno cambiata. Un uomo senza ombra non avrebbe spessore, perciò l'ombra non può essere eliminata. Pensare di diventare perfetti o con l'evoluzione della personalità o con la psicoterapia è una assoluta illusione, perciò Jung non, diciamo, cerca di evitare l'errore, che poi è solo momentaneo, di Freud, cioè non pronuncerebbe mai la famosa frase di Freud: là dove era l'ese sarà l'io, frase che poi è stata interpretata in varie maniere, ma che comunque nella sostanza è questa: l'ese deve essere cacciato, è vero? Noi dobbiamo diventare solo io cosciente, personalità che è diciamo, consapevole dei propri limiti, che sa vivere con gli altri, eccetera, grandiosa, generosa immaginazione dello sviluppo dell'uomo, vero? Ma anche in qualche modo illusoria. Per Jung, è vero, questa illusione viene evitata. l'ombra non potrà mai essere cancellata. Bisogna entrare in un rapporto armonico e nello stesso tempo sottile con lei. Bisogna saper gestire la nostra ombra, la nostra parte innominabile, la parte che tendiamo a nascondere agli altri. Ecco, vi ho fatto una lezioncina da 4 soldi, che oggi ormai anche gli studenti di liceo imparano bene, ma era l'unica maniera per rispondere con criteri in parte, vero, dovuti alla spiegazione, in parte dovuti alla comprensione, appunto alla bellissima fiaba di Zimmer, è vero? L'uomo è l'animale che ospita un animale indomabile.
Ecco, se la fiaba di Zimmer ci racconta...
Applaudite me oppure forse. Freud e Jung, mettiamoci d'accordo, io proprio non
Applaudivano me in realtà, però non te lo volevano dire perché ti offendi. Allora, quando parlavamo di questa fiaba, è una fiaba felice, è di un uomo, questo cavaliere, che si fa amico l'animale, no? Ma come sai, sia in questo la psicanalisi e la letteratura sono veramente affini, certe volte si conosce meglio parlando del disastro che della soluzione felice, si evidenzia il problema parlando dell'errore. Questo mi viene in mente perché quando parlavi mi veniva in mente che tu hai scritto un bellissimo saggio introduttivo a una ristampa dell'economica Feltrinelli, di quella straordinaria fiaba scientifica che è la storia del dottor Jekyll, di Mr. Hyde, di Stevenson. Fiaba scientifica perché nonostante Stevenson abbia la sapienza di una fiaba, poi l'immaginario è quello di una pozione, il dottor Jekyll è un grande scienziato dell'età positivista che appunto poi... Ecco, tu lì descrivi l'errore di Jekyll e addirittura ipotizzi una cosa che sicuramente Stevenson avrebbe apprezzato con la sua fantasia, cioè ipotizzi una strategia di un Jekyll felice, cosa potrebbe fare Jekyll nei confronti di Hyde, di questo leone che appunto non viene né domato né integrato, però nemmeno come vorrebbe Freud scacciato, e quindi fa guai.
Senti, dottor Jekyll, per essere un uomo come gli altri, felice, senza questa fine disastrosa, questa tragedia, dovrebbe dire al Mr. Hyde, che è una sua parte, sì, ci sei, vero? E non ti rifiuto, ci sei, vorrei che non ci fossi, ma dato che ci sei, vero, cercherò di entrare in un rapporto amichevole con te. Questo sarebbe il Jekyll felice. Purtroppo non riesce a fare questo. Il dottor Jekyll è una persona perfetta, è amata da tutti perché è perfetto, eccetera, e lui è contento di questa perfezione, non entra in rapporto con Mr. Hyde e succede la tragedia. La tragedia non sta nel fatto che Mr. Hyde è cattivo, la tragedia sta nel fatto che Jekyll non riesce a entrare in un contatto proficuo con Mr. Hyde.
Quando penso alle storie, tutti noi pensiamo delle storie con la S maiuscola, che sono quelle della letteratura, le storie che racconta Erich Zimmer in questo bellissimo libro, Stevenson, ma nella tua esperienza chiaramente tu dopo decenni anche di pratica del lavoro psicanalitico sai benissimo che tutti noi in qualche maniera siamo costretti senza il talento del poeta medievale o senza il talento di Stevenson comunque a scombicchierarne una di storia, soprattutto quando ci mettiamo in una relazione, come, ma anche in tante altre forme di relazione, penso alla gente che va a confessarsi, alla gente che si racconta, ma soprattutto appunto la tua esperienza deriverà dall'analisi. E allora, passando appunto dal piano della letteratura a quello dell'uomo comune, che poi è un'interferenza che a me mi affascina sempre, perché c'è tanta letteratura involontaria anche nel mondo, mi viene in mente, accanto alla metafora dell'ombra di Jung, un'altra metafora straordinaria che invece viene da Freud, almeno straordinaria per chi scrive, no? In un saggio famoso, che tra l'altro è molto breve, molto conciso, Freud dice: quello che costruisce il nevrotico con la sua vita è un romanzo immaginario. E ancora una volta il sapere proprio poi del fondatore della psicanalisi ricorre necessariamente alla letteratura, non tanto perché la letteratura ne sappia così tanto, ma proprio perché fornisce delle coordinate, no? Lui vuole dire: è un romanzo perché evidentemente non è tutta l'esperienza, eppure se non ci fosse quello noi non riusciremmo nemmeno a raccontare che cosa ci turba, che cosa ci fa male, cosa costituisce un problema.
Sì, è vero. Adesso, esagerando un po' con quella distinzione in fondo grossolana fra interpretazione e comprensione, direi che va sotto la grande categoria filosofica della comprensione appunto la narrazione, è vero? E la psicoterapia può essere anche concepita come narrazione. C'è un grande psicologo americano, Hillman, che appunto insiste su questo aspetto e ci fornisce delle narrazioni di persone illustri che sono poi anche le narrazioni della loro nevrosi e magari anche della redenzione dalla nevrosi distruttiva, eccetera. Ma questo va non sotto la categoria della comprensione, ma sotto, scusate, della spiegazione, ma sotto la categoria della comprensione. È vero. Quando noi ci mettiamo di fronte a un grande romanzo, è vero, così come semplici uomini, non come letterati, e purtroppo tu sei un letterato, vero, non usiamo la categoria della spiegazione, è vero, ma cerchiamo appunto di distendere la nostra anima sul tessuto narrativo, se ha valore, si intende, in modo da comprenderlo, prenderlo dentro di noi. È vero. Pensate che cosa succede, che cosa di straordinariamente misterioso avviene in una persona che legge una qualsiasi grande narrazione, grande o piccola, poi non è giusto fare queste distinzioni, ma semplifichiamo, grande narrazione. È vero. Legge un romanzo di Balzac, ecco, la sua anima si distende, è vero, in questa costruzione, aderisce, comprende, non cerca spiegazioni, sa che quel personaggio è possibile, c'è, anzi, alcune volte è lui, è vero? E allora ecco che la letteratura, la lettura, per esempio, di un grande romanziere può al limite diventare una lettura salvifica, è vero? E io ci credo, effettivamente, è vero, molte volte un buon narratore letto con attenta comprensione, con intuito, con disposizione profonda, con l'intento di lasciarsi parlare dall'altro, è vero? E di comprendere questa parola, ha un valore effettivamente salvifico. Naturalmente lo psicoterapeuta non può consigliare di leggere né Balzac, né Proust, né Musil, è vero. Però, è vero, in realtà io credo che sia così. Dunque, la psicoterapia come una forma di sottile narrazione. In effetti è vero, non avviene però nella forma comune, avviene nel tempo, in maniera distanziata, è vero? E poco per volta il malato diciamo il paziente, comprende che per uscire dalla sofferenza deve narrarsi, deve narrare a se stesso la propria vita, magari sotto un'altra prospettiva o sotto varie prospettive. Però, vi dirò che io sono un pluralista, non penso che ci sia una verità, tanto meno in psicologia. Penso che ci siano molti punti di vista, tutti buoni, tutti relativi, e che attingono a ognuno alla propria bontà proprio perché riconoscono ognuno la propria relatività. Ora, appunto, in queste narrazioni che sono non assolute, ma sempre relative, sempre approssimate, il paziente viene a capo di se stesso. Ovviamente è una narrazione che, un po' con la categoria della spiegazione, un po' con la categoria della comprensione, è il contenuto di una psicoterapia.
Con questo lungo romanzo, no, che si articola in capitoli che magari possono essere anche distanti mesi o anni nel corso della... potrebbe presentare un rischio, sempre tenendo presente l'analogia inaugurata da Freud tra l'attività del paziente nevrotico e quella del romanziere. Il rischio è quello che la narrazione è indispensabile perché mette in forma, ma mentre nella letteratura questo non costituisce un problema, perché la letteratura ha un rapporto costitutivo con la menzogna, tanto più quanto più dichiara magari un legame con la verità, non c'è nel pensiero, nell'idea di Freud, anche l'idea di un rischio che dipende dal fatto che proprio perché facciamo della nostra esperienza una narrazione dotata di alcune leggi, verosimiglianza, un rapporto col tempo, un prima e un dopo, magari trascuriamo proprio l'elemento importante perché non serve alla costruzione di una storia?
Questo elemento importante che cos'è? Sono gli infiniti semi di casualità che l'uomo deve affrontare e deve imparare ad affrontare e a coniugare con il resto, che ha una forma, è vero, ha una sua razionalità. Se è questo, sì, ti posso rispondere senz'altro. Il caso, l'imprevisto, che è uno degli aspetti più difficili da discutere nella psicoterapia, ma anche dei più fruttiferi, perché nella psicoterapia non è che lo faccia lo psicoterapeuta, lo fanno insieme, eh? È vero? Devono convertire il caso in causa, devono convertire il fortuito in qualcosa di intelligente. Se ci riescono, è vero, il paziente sta meglio. Ti ho risposto solo parzialmente.
Ma no, certo, tutte le... Quando, osservando la tua bibliografia, un momento importante dei tuoi studi è stata dedicata a una particolare forma narrativa che mi sembra molto capace di integrare i discorsi che stiamo facendo, perché siamo partiti dal sottotitolo di Zimmer, no? Storia della vittoria dell'anima sul male. E tu, a partire dagli anni 60, se non sbaglio, anche stimolato dal tuo maestro Ernst Bernhard, ti sei dedicato al significato psicologico di una tradizione narrativa molto particolare, che è quella dei Cassidim, la grande corrente della mistica ebraica, un po' figlia anche della Kabbalah, che si sviluppa nelle regioni dell'est Europa a partire dal 600, raggiungendo degli apici fino all'età moderna, insomma, di grandissimi maestri, famosi Zaddik, gli Illuminati, e con i loro discepoli, appunto, che traducevano il loro sapere in storie. Questa era una tradizione che esisteva tantissimo, da tantissimo tempo, ma un contemporaneo di Freud, un perfetto contemporaneo di Freud, e anche lui di origine ebraica, Martin Buber, nel 1949 ha pubblicato questa sua straordinaria raccolta dei racconti dei Cassidim, che è uno dei grandi capolavori dello spirito della letteratura mondiale, uno dei libri di cui veramente senza retorica si potrebbe dire che si può rileggere continuamente, potrebbe bastare solo quello, quanta è la sapienza e la bellezza di questa saggezza che si traduce tutta in racconto. E tu dici che anche lì questa saggezza dipende da una cosa: questi saggi rabbini non negano mai l'ombra, loro dicono in fondo tutti gli uomini rispetto al peccato sono uguali, l'importante è santificare il presente, ciò che si vede, e non pensare mai in termini manichei, non pensare mai che esista un'umanità buona e un'umanità cattiva. Quindi anche in questa cosa che apparentemente è lontana dalla terapia analitica, dalla psicanalisi, che è chiaramente una scienza di tipo laico, anche un tipo di narrazione mistica che pone, che serve da ponte non tanto tra l'ombra e l'intelletto cosciente, ma addirittura tra l'individuo e Dio, ti ha insegnato qualcosa?
Sì, no, per me la scoperta di Cassidim è stata veramente definitiva. Credo di aver appunto avuto uno dei cambiamenti maggiori della mia maturità, perché ero già un uomo abbastanza avanzato negli anni, e lo devo appunto a Bernard, e proprio per gratificare questo vecchio maestro, che aveva anche lui tanti di quei difetti, ma anche tanto di quella luminosità, vero, scrissi un lungo testo che doveva servire per un seminario, che era un tentativo di interpretazione psicologica appunto dei racconti dei Cassidim. Cassidim sono questi mistici polacchi del Settecento, vero, che poi si prolungano quasi fino a noi, ancora ci sono dei nuclei cassidici, sono mistici meravigliosi perché ignorano l'ascesi. Non è che si raggiunge il buon Dio sacrificando la nostra natura, è vero? Digiunando, non bevendo, pregando esasperatamente. Si raggiunge Dio nella gioia, ma nella gioia vera. Anche altri mistici lo dicevano. San Francesco, Santa Caterina, hanno parlato di gioia. Ma quella dei Hasidim è una gioia comune, è una gioia di tutti i giorni. Si riunivano, ballavano, cantavano, soprattutto il canto era un canto di liberazione, eccetera. E naturalmente in questa forma di misticismo non c'è appunto il manicheismo, l'assoluta negazione dell'es in termini psicologici, o dell'ombra, no, c'è un tentativo di persino di sfruttare questi elementi inserendoli in un ordine superiore, vero? E strano che Freud non ci ha mai lasciato nulla, almeno credo, perché poi a mia memoria ormai con gli anni che ho, è vero, non conto più nulla, sui Hasidim. E forse è anche giusto, perché la visione hassidica è, in un certo senso, naturalmente adesso non mi equivocate, più vicino allo spirito di Jung che non a quello di Freud. Perché mentre appunto la psicoterapia ispirata al pensiero di Freud, che indubbiamente è un grande pensiero, uno dei più grandi pensieri del nostro secolo, però è una psicoterapia che appunto porta alla vittoria dell'io sull'es, adesso lasciamo andare se è una vittoria completa oppure una vittoria di compromesso, vero? La psicoterapia di Jung si può spiegare in questa maniera: non si tratta di vincere alcunché, si tratta di trovare un ordine fra le varie parti della nostra anima, di trovare la maniera di metterle tutte d'accordo, è vero? E ognuno appunto facendo questo deve riscrivere la propria comprensione di sé, se vogliamo deve riscrivere la propria biografia, deve raccontarsi in una maniera efficace che lo aiuti a vivere, e questo è molto vicino ai Hasidim, è vero? Per me è stata una delle scoperte più belle della mia maturità, e mi meraviglio che questo libro, che è molto ben tradotto da Gabriella Benpolad, che è stata una grande traduttrice dal tedesco, io ho conosciuto personalmente, sia poco ancora diffuso in Italia. È veramente un libro che non si finisce mai di leggere, perché poi ogni volta che si leggono queste piccole storie sono lunghe una pagina e mezza, qualche volta poche righe, uno scopre una novità. È veramente un libro inesauribile. Non voglio fare il consigliere vero letterario, però ve lo dico perché è stata una mia esperienza fondamentale.
Devo arrivare a un tema che so che magari ti spaventa anche un po', perché aprirebbe addirittura lo spazio a un intero altro incontro, però non possiamo non toccare un'altra. Abbiamo parlato di racconti salvifici, di racconti mistici che possono insegnare qualcosa anche allo psicologo. Abbiamo parlato di come i pazienti fanno un lungo romanzo della loro esperienza all'interno del lavoro analitico, e soprattutto del lavoro analitico, immagino, degli junghiani, perché poi Jung da quel punto di vista ha elaborato straordinarie serie di materiali onirici. Ci sono libri come quelli Psicologia e Alchimia, c'è quest'altra forma di racconto, il racconto di un sogno. Il racconto di un sogno è un qualche cosa che è necessario, eppure se non sbaglio anche nel nostro libro tu mi racconti che hai sempre distinto l'evento onirico dal racconto che se ne fa. Anche quella però è un'arte, imparare non tanto a ricordare, appunto, di solito l'uomo comune, appunto come me, rispetto a queste cose pensa sempre in termini di ricordo, mi ricordo un sogno, o noi diciamo ci dimentichiamo i sogni che facciamo, in alcune età della vita i sogni sembrano più intensi, però invece mi sembra che la chiave anche qui consiste nella capacità di fare una storia del proprio sogno.
Ah, senz'altro. E qui anche c'è una grossa differenza tra Freud e Jung. Jung non ha mai scritto un'interpretazione dei sogni, forse gli sarebbe piaciuto fare un'opera, diciamo, antagonista a quella del suo maestro, è vero, ma non avrebbe mai potuto. Lui sapeva che il sogno è sostanzialmente non interpretabile, o perlomeno non interpretabile del tutto, che si può dare una, se ne possono dare anche molte interpretazioni, e quando se ne danno molte non abbiamo nessun diritto di dire che una è vera e le altre sono false. È vero. Il sogno è un'esperienza veramente straordinaria, che supera ogni nostra velleità di interpretazione, perciò di spiegazione. Però è una cosa meravigliosa, è una cosa che facciamo tutte le notti, anzi facciamo senz'altro tutte le notti. Noi ricordiamo solo il 5% dei nostri sogni, ma quello che ricordiamo non finisce mai di stupirci. Vero? Ora, io direi che nella psicoterapia si possono interpretare i sogni, anche perché è giusto, perché il paziente dice ma perché faccio questi sogni? Bisogna cercare di dare una spiegazione, ma è molto più importante fornire una comprensione. Esempio, molte volte, vero, di fronte a un sogno inesplicabile, è molto importante dire al paziente va bene, ci torni sopra, se lo racconti di nuovo. È vero? E questo espediente qualche volta è veramente fruttifero, porta una trasformazione, qualche volta no, dipende anche dalla tipologia del paziente. Certo, il paziente molto razionale non si accontenta della comprensione, vuole veramente trovare una interpretazione e perciò una spiegazione del sogno. Il paziente più intuitivo invece accetta qualche volta il consiglio del terapeuta e ne trae un frutto. Si narra di nuovo il sogno, dice con umiltà: questo sogno l'ho fatto io, dunque c'è qualche cosa di me, non so che cosa esattamente sia, però me lo ripeto, e in questo ripeterlo fa un passo avanti, è vero? E approfitta di qualche cosa che è nata dentro di lui e che per lo più trascuriamo completamente. Poi certo, è anche giusto, è vero, se viene richiesta, cercare una insieme, perché questo è l'errore di molti terapeuti, è vero? Bisogna cercare insieme al paziente, perciò togliere di mezzo la differenza tra paziente e analista, cercare insieme il senso di un sogno, ma il senso non è la spiegazione, è vero? Il senso non è il significato, questo ce l'hanno spiegato i grandi logici, è vero, del Novecento, Frege e altri. Il senso non è la spiegazione, non è il significato, diciamo, cerchiamo il significato dei sogni, il senso dei sogni. Se riusciamo a capire la differenza tra senso e significato, ci accontentiamo del senso. È un accontentarsi abusivo, perché molto più importante è il senso che il significato, e in qualche modo utilizziamo questo materiale stupendo che ci viene fornito dalla nostra anima in libertà, vero? Io sono sempre stato riconoscente a una persona che io ho seguito per molti anni, di una straordinaria sensibilità, che avendo compreso questo mi disse una volta: sa, io quando mi addormento è come se mi congedassi da un fratello minore, molto più geniale, molto più bizzarro di me, e dico: vai in questo tuo mondo meraviglioso, vero? Esplora il sogno, poi me ne dai una parte domani mattina oppure durante la notte. Io ho trovato una cosa stupenda questa qui, di considerare il regista, non il regista, ma il narratore del sogno, come un fratello minore che va alla possibilità di entrare in questo meraviglioso sogno, però ce ne riporta solo una piccola parte.
Grazie mille, davvero. Grazie.